Devi progettare gli impianti su Revit Map, ma non sai da dove iniziare? Te lo spiego in questo video tutorial. Ciao, sono Giada Capodilupo, architetto titolare del centro di formazione Adara Architettura. Insegno a tutti i progettisti come risparmiare tempo attraverso l'apprendimento di competenze altamente richieste nel mondo del lavoro. Iscriviti subito al mio canale per scoprire ogni scorciatoia e diventare più veloce ed efficace. Come sai, Revit esiste in tre versioni: architettura, struttura e map. Solitamente tutti iniziamo a modellare il nostro progetto con le componenti architettoniche, ma poi arriva il momento prima o poi di inserire gli impianti. E anche se sei il mago della progettazione architettonica, non è scontato che tu conosca il flusso di lavoro ottimale per potersi muovere nell'ambiente map. Seguimi quindi fino alla fine di questo video perché ti mostro quali sono i passaggi fondamentali per avviare un progetto all'interno di Revit Map e perché no, anche ovviamente portarlo a conclusione. Il primo passo che dobbiamo fare è la scelta del file di template. Infatti, all'apertura di Revit possiamo scegliere qual è il file di template che fa al caso nostro e ti consiglio di optare per il file di template ovviamente impiantistico che comprende la possibilità di inserire tutti e tre gli impianti, quindi l'impianto ad aria, l'impianto elettrico e l'impianto ad acqua. Non perché questo non si possa fare all'interno di altri file di template, però prendere un template già predisposto per tutto questo ti permette di risparmiare tempo perché avrà già tutta una serie di componenti caricati al suo interno, oltre che a una predisposizione delle viste nel browser di progetto già ottimizzata. Quindi, diciamo, ti porti avanti col lavoro. Se già mi hai sentito in altri video, sai che comunque partire da un buon file di template è sicuramente la soluzione migliore per poter velocizzare il proprio lavoro, perché non dobbiamo andare a ripetere tutta una serie di comandi al momento dell'avvio del software. Quindi ci troviamo il file di progetto già predisposto nella maniera più completa possibile e possiamo iniziare a lavorare e iniziare il nostro flusso di lavoro con, diciamo, più serenità ma anche con più velocità. Il secondo passaggio è, una volta che abbiamo aperto, scelto e aperto il corretto file di template, è linkare il progetto architettonico. Proprio così, infatti, lo sviluppo del progetto Map, generalmente il più delle volte 9 su 10, parte da un progetto architettonico già realizzato, quindi una, diciamo, almeno con la volumetria dell'edificio già pronto, con gli spazi e le stanze già distribuite. Questo perché ovviamente gli impianti si basano sulla distribuzione degli spazi interni, quindi bisogna sapere dove poter collocare le macchine principali per poter capire qual è la migliore diramazione dell'impianto, non tanto magari quello elettrico, che è un po' più semplice da posizionare, anche fosse proprio per le sue dimensioni più effimere rispetto agli altri impianti, quanto impianti ad aria e ad acqua, soprattutto per rispettare le pendenze e quindi assicurarci che ci siano gli spessori necessari, tanto nel massetto quanto eventualmente nel controsoffitto. Quindi si presuppone che ci sia già un modello architettonico pronto almeno a livello preliminare, se non definitivo, su cui appoggiarsi e per questo va caricato all'interno, o meglio, linkato all'interno del nostro file di Revit Map. Quindi abbiamo aperto Revit Map con un apposito template e a questo punto possiamo linkare il nostro progetto architettonico. Possiamo linkare direttamente un file nativo di Revit se le due versioni di Revit coincidono, perché Revit, ti ricordo, non ha la possibilità del salvataggio retrocompatibile come su AutoCAD, quindi bisogna avere necessariamente versioni di Revit allineate. Laddove non, per qualunque motivo questo non è possibile, allora sarà opportuno farsi dare da chi ha fatto il progetto architettonico, se noi siamo una persona diversa, chiaramente se abbiamo fatto tutto noi giochiamo in casa, un file formato .ifc, che è un formato più universale che permette di aprire un progetto di Revit anche, diciamo, senza dover badare necessariamente alla versione con cui l'IFC è stato generato, proprio perché è un file un pochino più generico. Chiaramente ha molte meno informazioni rispetto a un file di Revit, però può essere un buon modo. Quindi, se non abbiamo disegnato noi, creato noi il progetto architettonico ed è qualcun altro che ce lo deve inviare, assicuriamoci di avere o la stessa versione di Revit oppure di farci inviare un file IFC qualora così non fosse. Una volta che abbiamo importato il progetto architettonico e ci siamo assicurati che tutto è andato a buon fine, mi raccomando, usa sempre il posizionamento origine su origine, quindi mentre in altre volte magari mi hai sentito dire che un posizionamento per esempio di un componente architettonico è meglio farlo manualmente, nel caso in cui invece stiamo importando un file di progetto architettonico all'interno del nostro ambiente map, dobbiamo assolutamente assicurarci che le origini dei due file coincidano, quindi il posizionamento, l'unico posizionamento da utilizzare quando linkiamo un progetto architettonico o di qualunque altra disciplina all'interno di un altro è sempre origine su origine, perché i riferimenti tra i due progetti devono assolutamente combaciare, non vogliamo ogni volta inserire un progetto in maniera diversa, anche perché poi in futuro potremmo avere necessità di aggiornare, anzi sicuramente ce l'avremo, la necessità di aggiornare il file di progetto perché magari il modello architettonico si è evoluto e quindi grazie al link origine su origine possiamo aggiornare il nostro modello architettonico in tempo reale senza dover preoccuparci di spostare cose o di andarcele a cercare in giro. Il terzo passaggio nel flusso di lavoro della creazione di un progetto map è la gestione grafica. Infatti, quando importiamo un progetto di Revit architettonico dentro un file map, solitamente Revit ce lo propone in bianco e nero, insomma, comunque con tutti i toni forti, solidi, con cui siamo soliti modellare sull'architettura. Dovendo andare ad inserire l'impianto, potrebbe dar fastidio questa mucchio di linee nere, per quanto Revit sia molto più ordinato di AutoCAD, comunque potrebbe dar fastidio. Quindi il mio consiglio è quello di utilizzare i mezzi toni sul modello architettonico, perché no, volendo dargli anche una leggera trasparenza, in modo semplicemente da favorire la visibilità delle componenti impiantistiche di qualsivoglia tipo esse siano, in modo da avere un flusso di lavoro semplicemente più agevole. Non è ovviamente obbligatorio, se ti trovi a lavorare bene tutto in bianco e nero ovviamente sei libero di farlo, però insomma diciamo è un buon modo per snellire il lavoro e non star lì a concentrarsi a cercare di vedere dove sono le linee, a distinguere quelle architettoniche da quelle impiantistiche, è un pochino più semplice. Il quarto passaggio per la creazione di un corretto flusso di lavoro per appunto realizzare un progetto su Revit Map è impostare i riferimenti appunto corretti su Revit Map. Lo so che è un po' ridondante, ma questo diciamo è la base di tutta la progettazione BIM. Prima di tutto i riferimenti. E per riferimenti intendiamo piani verticali e piani orizzontali. I piani orizzontali nel caso di Revit sono i livelli. Anche qui stesso discorso del posizionamento, così come il posizionamento del modello architettonico deve combaciare origine su origine con quello di Revit Map, allo stesso modo dobbiamo assicurarci che ci sia un collegamento tra i livelli map e i livelli architettonici. A tal proposito, quindi, i livelli possono essere proprio collegati attraverso il processo del Copy Monitor al modello architettonico. In questo modo, praticamente, che cosa andiamo a fare in sostanza? Andiamo a creare dei livelli personalizzati direttamente collegati al modello architettonico. E tu dici, vabbè, sti cavoli, ma io prendo e me li disegno per i cavoli miei così come ho fatto per l'architettonico. E no, perché i due modelli devono essere, è bene che siano collegati, perché mettiamo che per qualunque motivo noi siamo ancora in una fase di preliminare della progettazione e a livello di progettazione architettonica abbiamo necessità di modificare la volumetria dell'edificio e di alzare un po' i livelli architettonici, per esempio magari prima avevamo un'altezza utile di 2,70, ma ci rendiamo conto che inserendo tutti i componenti, quindi che ne so, l'impianto ad aria, i controsoffitti, l'altezza utile la andiamo a perdere, quindi di fatto il nostro edificio sarebbe fuori norma, allora andiamo ad alzare la distanza tra un livello e un altro, tra un piano e l'altro, per poter consentire l'alloggiamento di tutti gli impianti nel rispetto delle altezze minime come da normativa. Quindi, che cosa accade se io non ho collegato i miei livelli tra di loro? All'apertura del mio file di Revit, sempre ipotizzando che non l'ho disegnato io l'architettonico, Io ho un modello completamente scollegato, seppur linkato per quanto riguarda i livelli, da quello architettonico, quindi non c'è nessun avviso che mi fa rendere conto che chi ha progettato la parte architettonica ha modificato i livelli, e questo è un problema. Quindi in genere invece fare questo passaggio aiuta tantissimo, perché se per qualunque motivo, per esempio, i livelli vengono spostati da chi ha fatto la progettazione architettonica, o anche se la faccio io e apro il map a distanza di un mese, potrei non ricordarmi di apportare questa modifica, collegare i livelli è fondamentale proprio per questo, per avere il controllo sul modello. Questo è tutto il potenziale del BIM, vorrei capire perché non dobbiamo sfruttarlo. Il passaggio successivo nel nostro workflow di modellazione delle componenti impiantistiche è neanche a dirlo, se abbiamo parlato dei livelli, è proprio il collegamento anche delle viste di pianta. Quindi i livelli ovviamente sono direttamente associati alle viste di pianta, neanche a dirlo, e quindi tanto quanto colleghiamo i livelli, allo stesso modo gestiremo anche le viste di pianta, che ti consiglio di dividere per disciplina. Quindi ovviamente avere un'unica vista di pianta per tutti gli impianti non ha assolutamente senso, a maggior ragione ovviamente, ma questo è scontato, se sono posizionati, per esempio, se abbiamo ovviamente l'impianto idraulico e magari elettrico a livello pavimento, e abbiamo un impianto ad aria nel controsoffitto, quindi sono proprio cose diverse. Ma a prescindere, io ti consiglio, a prescindere da dove sono posizionati i vari impianti, di ovviamente andare a creare delle viste separate, quindi delle viste di pianta e di controsoffitto per gli impianti elettrici, altre per l'impianto idraulico, altre per l'impianto ad aria, ovviamente laddove tu avessi tutti questi tipi di impianti nel tuo edificio. Solitamente negli edifici più comuni, nell'edilizia popolare, è sufficiente l'impianto elettrico e l'impianto ad acqua. L'impianto ad aria dipende, spesso insomma nell'edilizia popolare si mette uno split, un condizionatore e finisce lì, però non è detto. Quindi mi raccomando, ordine nel browser di progetto, nel corso su Revit Architettura spiego per filo e per segno come andare a ordinare il browser di progetto, perché non c'è niente di peggio che aprire un file di progetto magari di un collega e trovarsi una mucchiata di viste nel browser di progetto senza sapere quale cavolo andare a prendere. Quindi dividi il browser di progetto, raggruppa le viste per fasi, per tipologie, per livello di progettazione piuttosto preliminare piuttosto che definitivo esecutiva, perché tanto l'elenco delle viste nell'arco della vita del progetto si andrà inevitabilmente ad allungare, e noi vogliamo essere veloci nel ritrovare le nostre viste quando ne abbiamo bisogno, soprattutto perché spesso non si lavora da soli, ma si lavora in collaborazione con altri professionisti, quindi a maggior ragione un po' di ordine aiuta tutti ad orientarsi nella maniera corretta. Finalmente siamo arrivati al bel sesto passaggio del nostro flusso di lavoro su Revit Map, che è appunto, alleluia, la modellazione degli impianti. Sì, ce l'abbiamo fatta, ci siamo arrivati, quindi impostato correttamente il progetto, ma poi lo so che è un passaggio un po' lungo e delle volte noioso, nemmeno così tanto lungo in realtà, però è necessario perché questo è quello che ti dà una buona partenza e ti permette poi di avere un flusso di lavoro agevole e snello. Quindi finalmente arriviamo alla modellazione degli impianti, quindi abbiamo collegato il nostro file di progetto architettonico, abbiamo linkato i livelli, le piante, tutto quanto, abbiamo collegato tutto come si deve, come a dovere, abbiamo ordinato e preparato per bene il nostro browser di progetto. Fatto questo, finalmente possiamo passare alla modellazione degli impianti. Quale impianto modelliamo prima, aria, acqua o elettrico? Dipende da come si sta evolvendo il nostro cantiere, dipende dall'urgenza che abbiamo. Obiettivamente non c'è una regola, diciamo, massima, ma se io ti direi, il mio consiglio spassionato è segui le necessità del cantiere. Quindi ovviamente l'ideale sarebbe non arrivare a ridosso dello sviluppo del cantiere per progettare gli impianti, ma una corretta progettazione si svolge prima. Purtroppo sappiamo che nel mondo reale non sempre è così, ma ovviamente insomma incastra bene gli impianti tra di loro e procedi con la modellazione di tutti e tre gli impianti. Ultimo passaggio, settimo passaggio, che in realtà non è un passaggio ma è la risposta a una domanda che forse ti sarà venuta spontanea, è: ma devo per forza fare map e architettonico su progetti separati, linkati tra loro e così via? Allora, la risposta principe a di fatto il 90% delle domande è dipende. Dipende se sei quanto è complesso il progetto, dipende se sei tu il progettista tanto degli impianti quanto della parte architettonica, dipende da tanti fattori. Allora, ti posso dire che quello che io ti ho elencato è il flusso di lavoro ottimale per lavorare su Revit senza avere, diciamo, impicci tra progetti architettonici e progetti MEP e dando la possibilità in questo modo anche a più professionisti di lavorare in maniera più agevole tra di loro, contemporaneamente sui vari file di progetto. Detto ciò, io mi sono trovata anche a lavorare su un unico file di progetto inserendo tutti i componenti, per esempio nel caso di una villa privata, non era un progetto ovviamente complicato, non era un edificio di 10 piani, era una villetta privata, sicuramente erano circa 200 metri quadri disposti in totale su due livelli, era comunque complesso a livello di impianti, questo perché avevamo l'impianto di riscaldamento a pavimento, l'impianto ad aria che passava nel controsoffitto, avevamo l'impianto di aspirazione che passava all'interno dei muri, quindi un po' come quelli che si vedono negli alberghi, no? Che colleghi solo il tubo dell'aspirapolvere, diciamo, alla presa e non hai bisogno di girare per casa con l'aspirapolvere, è un impianto, diciamo, molto comodo per la gestione, insomma, la pulizia degli ambienti. Comunque era un impianto ulteriore che solitamente chiaramente non si vede nelle abitazioni private. In questo caso abbiamo lavorato, eravamo un team di 3 persone in totale, eravamo 4 in tutto, ma di fatto eravamo principalmente in 2 che lavoravamo su questa parte. Non era eccessivamente complesso perché non ci occupavamo noi della progettazione degli impianti. L'unica cosa che abbiamo dovuto fare in questo caso è stato inserire la componente impiantistica dentro la parte architettonica per verificare che il massetto fosse sufficientemente alto per alloggiare tutti gli impianti, che siccome avevamo una struttura in acciaio, tra il controsoffitto e le travi in acciaio ci fosse abbastanza spazio per far passare l'impianto di mandata e di ritorno, ma obiettivamente non era una progettazione al dettaglio della componente impiantistica in quel caso specifico, perché appunto c'era una ditta esterna che si occupava della progettazione degli impianti e noi che eravamo dal lato della progettazione architettonica e direzione lavori dovevamo solo assicurarci che, diciamo, le cose facessero scopa tra di loro, che non ci fossero interferenze e laddove ci fossero ovviamente risolverle, e insomma finiva lì. Quindi in quel caso non abbiamo ritenuto necessario dividere i due progetti, architettonico e MEP, linkarli e fare tutto il passaggio che abbiamo detto prima, proprio perché non c'era una complessità eccessiva. La modellazione impiantistica era molto basilare, si trattava principalmente di verificare gli spessori delle varie tubazioni, in alcuni casi nemmeno ci siamo messi a modellare i raccordi, perché era appunto semplicemente un'operazione di verifica. Quindi è stata una cosa molto semplificata e per questo abbiamo scelto anche un flusso di lavoro più semplice. Quindi non è scritto sulla pietra, quello che io ti ho elencato, diciamo, dai punti 1 a 6 è il flusso di lavoro ottimale che io ti consiglio di seguire laddove il tuo progetto inizia a essere un po' più complesso. Questo non ti obbliga a farlo sempre, sta a tua discrezione. Laddove la progettazione risulta un po' più semplice, ovviamente puoi fare anche tutto all'interno di un unico modello, consapevole dei pregi e dei difetti di ciascuna procedura. Siamo arrivati alla fine di questo video, io spero che l'elenco di tutti questi passaggi ti possa essere un po' di aiuto nella tua progettazione, quindi ti abbia aiutato a fare chiarezza per quanto riguarda appunto la modellazione MEP unita a quella architettonica. Ovviamente solo un video di pochi minuti non può essere esaustivo del caso, non a caso abbiamo ben 4 corsi professionali legati a questi argomenti. Quindi, se vuoi saperne di più sul mondo di Revit, sul mondo del BIM, ti invito ad iscriverti al mio corso gratuito appunto su Revit e sul BIM. Sono 9 lezioni che ti arrivano una volta al giorno per 9 giorni via email. Per accedervi in maniera completamente gratuita, clicca sul link che trovi sotto a questo video, corso Revit BIM gratuito, ti si aprirà un form, compilalo con i tuoi dati, fai attenzione a scrivere correttamente la tua email perché riceverai le singole lezioni via email, quindi se la scrivi male non ti arriva nulla. Fammi sapere se seguirai questo o quel flusso di lavoro, quindi quale dei due flussi di lavoro seguirai per il tuo prossimo progetto e lasciami scritto MEP nel commento qui sotto. Io ti saluto e ti do appuntamento al prossimo video. Ciao!